Oggi parliamo con lo scrittore e musicista Alan Magnetti, compositore di colonne sonore, canzoni, arrangiamenti, poesie, favole, monologhi, racconti, soggetti, sceneggiature e spettacoli teatrali.
Buongiorno a tutti.
Alan, lei ha iniziato come musicista per poi dedicarsi alla scrittura. Come è avvenuta questa metamorfosi?
Ma diciamo che è stata una cosa graduale, nel senso che per tanti anni c'è stato più un discorso appunto canzoni, spettacoli, quindi aperture di concerti a altri artisti. Poi proprio durante periodo che stavo lavorando il mio disco, ho cominciato per caso a scrivere delle favole e ho scoperto un altro modo di esprimermi attraverso un linguaggio più fatto di parole e soprattutto dove c'era un territorio più illimitato, perché comunque quando scrivi una canzone c'hai pochi minuti e un testo da gestire anche a livello melodico e comunque anche a livello di rima, insomma ci sono molti più limiti, mentre nella narrativa una molto più libertà. E poco per volta poi dalle favole sono cominciato il primo romanzo e da lì in poi ho cominciato scrivere veramente uno dietro l'altro, perché poi io adesso ne ho pubblicati quattro, ma in realtà ne scrivo uno dopo l'altro, quindi ho anche tantissimi romanzi nel cassetto, quindi è stata una cosa così fortuita che poi ha cresciuto sempre di più.
Due titoli dei suoi libri sono Un'altra vita e Fragili sogni. Qual è l'altra vita e quali fragili sogni?
Ma dunque, in realtà sia Fragili sogni che Un'altra vita sono due libri di una trilogia che si chiama La pioggia e il buio. I fragili sogni in realtà sono le relazioni, cioè ogni tipo di relazione è un fragile sogno, perché rispetto a un sogno che si fa da soli, non so, mettiamo un bambino che vuole fare il calciatore, poi crescendo continua a seguire questa passione, questo sogno comunque dipende molto da lui, mentre quando c'è una relazione, soprattutto poi l'amore, che è più fragile di tutti i sogni, è un sogno che dipende da almeno due persone, quindi ci sono tante variabili, tante minacce a questo sogno che lo rendono fragile, perché devono essere in due persone a sognare nello stesso modo, comunque sognare la stessa cosa, essere, come dire, anche protettori di questo sogno. E Un'altra vita è ovviamente centralmente con la storia che mi racconta questa trilogia, e diciamo la possibilità di poter rinascere in qualche modo come una fenice, no? Di poter superare un dolore, un momento difficile o un, chiamiamolo anche un fallimento di qualsiasi tipo. Questo è un po' il senso dei due titoli.
E lei è stato chiamato anche il poeta crepuscolare. Cosa c'è di crepuscolare in lei?
Ma quella è stata una idea di Chiambretti quando, facendo l'ospite nei suoi programmi, mi vede così, ma non so, diciamo che abbiamo tutti, soprattutto se sei un artista, hai un lato più riflessivo, poi sicuramente il momento che ti porta più alla riflessione è il crepuscolo, il tramonto, quando la giornata finisce i pensieri cominciano a diventare più vivi e poi di notte, diciamo, esplodono, anche se esprimono al loro massimo. Quindi forse in me di crepuscolare c'è la riflessione, c'è il pensare, ecco, sono uno che pensa tanto.
Pensa tanto, scrive tanto, e lei però ha iniziato la sua carriera a soli 13 anni. Come è avvenuto il suo debutto a quell'età?
Ma lì c'era una sorta di rassegna musicale per ragazzetti e io partecipai cantando due pezzi diversi. Uno era un rap dei Vanilla Ice e l'altro che cui arrivai prima, e poi l'altro facendo proponendo un pezzo di Amedeo Minghi. E allora ho fatto queste due cose così, ma era una cosa fortuita. E salendo sul palco ho capito che quello era il mio mondo, subito l'ho capito. E allora da lì in poi sono stato come stregato da questa malia che è il palcoscenico e che non mai più abbandonato.
Ha avuto sempre l'appoggio dei suoi genitori?
No, sono sempre stato abbastanza solitario nella mia lotta. Non è che ho avuto un grande sostegno, mi sono sempre dovuto, diciamo, lottare con le mie forze. E questo comunque, se è più difficile all'inizio, poi dopo invece ti rafforza, ti permette anche poi di consolidarti, anche di diventare un buon guerriero, comunque un tipo di mestiere che non è sempre facile.
Ma i suoi genitori perché non l'appoggiavano? Perché non avevano fiducia in lei o perché non volevano che intraprendesse questa carriera?
Ma no, nel senso che, vabbè, ovviamente per chi non è in questo tipo di ambiente lo vedevano come un incognito, diciamo che lo vedevano come una cosa che forse un po' li spaventava, credo.
E lei ha collaborato nella stesura dei testi con diversi cantautori, da Vecchioni a Max Gazzè. Quali sono i cantautori con i quali si sente di avere maggiori affinità?
Diciamo che in realtà non è collaborazione con i testi, cioè con Vecchioni si ha un testo che si chiama Mago di Oz, però con Max Gazzè invece è più lui che ha collaborato con me, nel senso che io ho aperto un concerto suo, poi lui ha partecipato al mio disco La città non ha roba mia, e poi ha fatto delle cose, invitato dei video insieme, per i miei romanzi, quindi diciamo che è stato più un tipo di collaborazione di quel tipo con lui. Però forse la persona con cui ho avuto con sintonia hanno avuto con molto più artisti che ho incontrato, però quello che sicuramente è stato un punto di riferimento, una sorta di mentor, è stato Mario Sgalambro, che poi ha partecipato anche al mio singolo Verso di te, che è anche disponibile su iTunes e si vede anche su YouTube il videoclip che ho diretto io, tra l'altro, come regista. E lui era un personaggio speciale.
Quali altri personaggi speciali ha incontrato?
Beh, parecchi, nel senso che quelli che comunque poi sono diventati cari amici, Chiambretti, ad esempio, Elio Medioli delle Storie Tese, Haber, Pinkett, anche Mariella Nava, per dire, sono molti personaggi con cui ho una sintonia. Quando scopri che è una sintonia di anima, allora cresci la tua arte, cresci tu e ti scopri più grande di prima, ma anche loro, cioè c'è un rapporto poi bello che nasce con queste persone, e sicuramente, però forse quello a cui sono più legato, anche se ora non c'è più, sicuramente è stato Via Lambro, perché aveva una forma di saggezza, quindi era una persona con grandissima vivacità intellettuale, ma anche una grande profondità e ironia, sicuramente.
Nel 2004 lei ha realizzato un video con Dario Argento, che è un tributo alla carriera del regista, è un video intervista, ma com'è nata questa idea?
Ma lì in realtà, vabbè, io scrivo anche colonne sonore, quindi ho sempre amato anche questa forma d'arte, e poi io feci all'epoca, mi laureai al DAMS con una tesi proprio sulla musica, sulla colonna sonora nel suo cinema, perché un tipo di, nel suo cinema è molto varia, no? È come se fosse una compilation che parte dal heavy metal a delle sinfonie di musica classica, e quindi io lui lo conoscevo da diverso tempo, e ho detto, beh, senti, sto facendo questa cosa che comunque è anche una sorta di omaggio a te, e allora si è deciso poi di fare questa lunga chiacchierata video, anche questa visibile su YouTube. E ad esempio lui è comunque anche una persona molto generosa e anche molto tenera, in realtà, cioè, uno magari non se l'immagina, invece lui è una persona molto buona d'animo.
Ma lei preferisce scrivere o comporre musiche?
Dunque, forse in questa fase della mia vita preferisco scrivere romanzi, però la cosa che amo sicuramente di più è il palcoscenico, quindi l'aspetto teatrale, che facendo dei concerti teatrali, quindi forse le due cose che amo in parallelo sono, uno, fare i miei spettacoli, e l'altro scrivere romanzi, sono due cose che amo molto. Forse in questo momento della mia vita sono queste le due cose che preferisco.
Ho letto che nel 2005 lei ha scritto e diretto il cortometraggio Muoversi lentamente, e poi nel 2006 ha diretto il cortometraggio La sposa del vento, ed è regista di tutti i suoi concerti teatrali, di cortometraggi, eccetera. Ma dove trova il tempo?
Ma il tempo ce l'ho, perché comunque mi dedico solo a quello, quindi il tempo lo trovo. Però i cortometraggi è stata una cosa in parallelo, nel senso che ne ho fatti tre, poi, perché ne ho fatto anche un altro che si chiama Nome di Eros del 2008, e poi l'ultima cosa che ho diretto è stato il videoclip della mia canzone che è uscita l'anno scorso. Però è stata anche lì come la scrittura, diciamo, narrativa, è stato casuale. Ho cominciato a... ho detto, voglio provare a cimentarmi con la telecamera, e questa cosa mi ha appassionato, perché quando uno fa un film, anche se è un film di 12 minuti, ogni cosa che può diventare parte di questo film, cioè da un pezzo di carta che vola, da persona che vedi per caso passare, cioè tutto può finire dentro un'opera, è come un romanzo, cioè molto in parallelo si somigliano a questi tipi d'arte, e questa cosa mi affascina molto, il fatto che tutto può essere ispirazione, quindi quando io sono ispirato posso anche passare 10 ore a semplicemente lavorare, se sono alimentato da una cosa che mi cattura.
Lei mi ha menzionato diversi nomi, cosa hanno in comune tutti questi personaggi?
Ma che sicuramente che sono dei veri artisti, a modo loro ognuno lo è, e quindi questa cosa che hanno secondo me in comune. E poi alcuni sono musicisti e quindi hanno anche in comune in più questa cosa, altri invece magari sono personaggi della televisione, e quindi poi si diversificano, però in comune hanno, secondo me, che sono autentici. Poi non è che basta che uno fa l'artista e poi di conseguenza anche autentico, però in questo caso sicuramente hanno questo punto di partenza, ecco, almeno sì.
Lei ha parlato di performance di parole, qual è stato il più bravo nella sua performance di parole?
Sicuramente Vecchioni ha il dono proprio dell'eloquio, della parola. Io poi sono stato suo allievo al DAMS, quindi anche le sue lezioni erano di grande fascino, perché lui ha questa padronanza della parola, questo amore della parola, è sempre molto poetico, anche semplicemente quando chiacchiera, e sicuramente forse è stato quello una delle cose, dei momenti più belli, anche perché noi ci conosciamo tanti anni, ma quella cosa l'abbiamo fatta così per caso, ed è stato bello.
Lei ha detto, noi ci conosciamo da tanti anni, ma lei è giovane, come la fa sentire la differenza d'età?
Ma in realtà non è una cosa che mi pesa, nemmeno con Sgalambo, che ce n'era 90 di anni, 89 quando poi è mancato, ma quello non sento, diciamo che io non sono una persona che non ha mai provato soggezione di nessuno, quindi io mi sento semplicemente di stare assieme a una persona che è un amico, a cui voglio bene e che stimo e che so che mi può arricchire, ma questo può capitare sia con un artista noto, con una persona che incontra per caso, no? Ogni incontro ti può arricchire, perché ogni incontro che facciamo, ogni incontro che uno fa nella vita è per sé, no? Ci dico sempre, ogni incontro che fai è per te, a prescindere di chi sia la persona, che sia possa essere popolare o meno.
E Alan, cosa desidera maggiormente della vita?
Il desiderio è poi sempre lo stesso, cioè che la mia arte possa regalare emozioni a più persone possibile, perché penso che l'arte, soprattutto in questo momento, ma dia comunque un'opportunità per potersi nutrire, per poter anche darsi conforto, forte, l'emozione è importante ed è importante anche che possa aiutare le persone anche ad andare avanti in una vita in cui sempre ci sono tanti ostacoli da superare, tanti problemi logistici e pratici. E quindi l'arte è una realtà parallela però che esiste e che ti permette anche un po' di evadere ma anche di crescere mentre evadi.
E cosa si augura in questo mondo attualmente in guerra?
Ma diciamo che se uno si augura, per quanto riguarda forse una questione più politica così, ovviamente uno si augura le solite utopie, che le cose possano cambiare, però c'è da dire che non è tanto facile essere positivi per come in questo momento si svolgono le cose, perché secondo me c'è una sorta di grande divario fra la realtà di chi diciamo gestisce le cose e quella della gente che invece le subisce, no? Sono come due mondi paralleli che sembrano non incontrarsi mai, e quindi se finché questi due mondi non si incontreranno in qualche modo, secondo me è difficile che si risolvano le cose.
Qual è il suo paragone fra i cantanti del passato e quelli attuali?
In Italia diciamo trovo che secondo me, diciamo, mentre in passato c'era la possibilità di vedere grandi artisti svilupparsi, quindi diventare grandi, in Italia adesso purtroppo secondo me c'è un grosso appiattimento, dovuto anche secondo me per colpa dei talent, che sono secondo me una sorta di macelleria, perché adesso molti vedono il talent come l'opportunità per apparire, però poi in realtà diventa una sorta di carriera macello e poi li bruciano in fretta questi ragazzi che vanno lì, senza contare che tendono non a diversificare o caratterizzarli, ma omologarli tutti su uno stesso stile musicale, che magari ci sono già dei pezzi pronti dalla major, cercano quello da lanciare e va come va. E quindi se in questo momento in Italia arrivasse un nuovo Battiato, un nuovo Pino Daniele, un nuovo Renato Zero, un nuovo De André, non lo farebbero uscire, perché direbbero ma tu cosa c'entri, dove ti mettiamo, sei una cosa diversa, e quindi è abbastanza complicato. In questo momento il panorama piuttosto lo trovo piatto, lo vedo male, come diciamo, in questo momento la situazione musicale italiana, anche perché non viene più tanto valorizzata la differenza, ma semplicemente invece ciò che si omologa, che si allinea completamente a certi parametri che però dettano più gli addetti o le radio, non tanto, perché le persone secondo me sono disposte a accettare le cose nuove. Però non c'è tanto spazio di cose nuove in questo momento.
Ritiene che lo spazio prima o poi ci sarà?
La vedo piuttosto grigia come situazione, no? Nel senso che se non si cambiano certi atteggiamenti diventa difficile pensare che una cosa diversa possa avere voce. In questo momento sì, c'è il web che dà possibilità, ad esempio, come ad esempio anche il social network, comunque io alla fine utilizzo Facebook, la mia pagina comunque è un luogo di pensieri prima di tutto, quindi non è un luogo di promozione, però ovviamente attraverso la mia pagina cerco di far conoscere anche la mia arte, no? E questo comunque, il fatto che siano più di 6.000 persone che condividono con me questo percorso, è per me un esempio che comunque c'è possibilità almeno di incontrare le persone con la propria arte. Il problema è che ci vorrebbero delle strutture nuove che tengano conto di queste cose. In questo momento non ci sono.